Geronimo. Arti visive con Anna Pianezzola. Illuminazione. Illuminazioni.
One is the video piece and the other one is an installation.
Ho realizzato due opere, un video e un'installazione, dove ho appeso dei reggiseni con la metto da barba. Nel video mi vestono e mi truccano da sposa e poi da sposo.
What does it mean to be a woman artist in Bangladesh?
For me it's very normal in Nigeria.
Per me è del tutto normale. Ho studiato in Bangladesh e poi ho lavorato all'estero per più di 15 anni.
More than 15 years.
But your works speak about women.
Yeah. I feel like, you know, I have to do it because I understand women more than a man.
Mi sono accorto che ero un ragazzino, non so perché, ma mi sono accorto che quello che mi dicevano non era vero, il mondo era diverso.
La voce di un operaio di Porto Marghera nell'opera di un collettivo artistico e un'affermata artista giapponese.
My installation is memory of a book. I want to weave the memory.
What does it mean for you, this installation?
Weaving past, weaving memory.
E la soddisfazione di un artista iracheno per la prima volta a Venezia.
È un'esperienza importantissima, credo, per tutti gli artisti nel mondo, ma noi abbiamo sempre pensato, da studenti d'arte, di arrivare a Venezia, perché per noi la madre di tutta la mostra del mondo.
Yes, 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 no, 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 no.
Carro armato capovolto davanti al padiglione statunitense ai giardini, una balena spiaggiata all'arsenale, l'assenza più volte evocata dell'artista cinese Ai Weiwei in prigione nel suo paese, quella dell'artista egiziano Ahmed Bazuni ucciso da un cecchino al Cairo. Sono alcuni segnali di impegno di questa nuova edizione della Biennale, come sempre al contempo caratterizzata da spettacolarizzazione, che ha aperto questo fine di settimana i suoi battenti sotto il segno dell'illuminazione, tema del padiglione internazionale. Un'illuminazione evocata nella sua accezione più tradizionale e religiosa e insieme di vibrante sperimentazione da tre capolavori del pittore veneziano del tardo Cinquecento Jacopo Robusti, detto Tintoretto, che occupano la grande sala centrale dell'esposizione curata da Bice Kuriger, che ha voluto così caratterizzare la sua curatela ponendo quasi sullo stesso piano passato e presente, convinta che, spentosi il pathos dell'antiarte, l'artista contemporaneo oggi tenda a focalizzarsi su alcuni momenti della cultura per illuminare significati condivisi. E invero le opere esposte, confinandosi più tradizionalmente che in passato nelle forme dell'arte come oggetto, raramente nelle forme più partecipative, propongono percezioni in qualche modo più rassicuranti e meno segnate dalla volontà di nuove ricerche. Notevoli alcuni padiglioni nazionali, fra cui quello francese, Chance, che presenta una grande macchina dedicata alla dimensione del caso nel destino dell'uomo, firmata da un grande nome come Christian Boltanski. Quello svizzero, Crystal of Resistance, allestito da Thomas Hirschhorn, che risente fortemente dell'eredità del dadaismo e in particolare di Schwitters. O infine il padiglione tedesco, che racconta della lotta contro il cancro dell'artista e regista Christoph Schlegensief, che l'ha portato alla morte ben prima dell'apertura della Biennale, facendone quasi una metafora di una condizione universale. Disseminati più in piccoli, quasi domestici, spazi semi-abbandonati veneziani, spiccano alcuni nuovi padiglioni nazionali, che ci parlano di ricerche radicate nella propria cultura, ma portate a livello di dibattito internazionale, come nei casi dei lavori di artiste e artisti del Bangladesh, dei paesi arabi e dell'Iraq. Alla Biennale veneziana non è mancata la provocazione dell'artista padovano, ma noto in tutto il mondo, Maurizio Cattelan, che con l'opera Turisti, rappresentata da 2000 piccioni imbalsamati, bersaglio di comprensibili critiche da parte degli animalisti, mette in guardia sui rischi della mercificazione e la relativa banalizzazione che grava sull'insieme della sempre mondanissima manifestazione veneziana. Un'edizione questa, la 54esima, che sabato ha anche assegnato i Leoni d'Oro, proprio al padiglione della Germania e all'artista statunitense Christian Markley, per il video The Clock, presente a Illuminazioni, mostra nella quale troviamo anche il Leone d'Argento andato al giovane artista londinese Harun Misra, con un'opera sull'elettricità. E dopo questa panoramica, Geronimo di oggi si concentra sull'esposizione internazionale allestita come da tradizione al padiglione centrale dei giardini e all'arsenale, illuminata, come si diceva in apertura, dai subitanei bagliori di Tintoretto, per volere della curatrice Bice Kuriger, critica e storica dell'arte svizzera di origini materne ticinesi, che andiamo subito ad incontrare. Siamo con Bice Kuriger di fronte alle gaggiandre e vi sono anche i rumori di questo luogo tipicamente veneziano dell'arsenale. Bice Kuriger, tre capolavori di Tintoretto maturo, artista veneziano del tardo Cinquecento, accolgono i visitatori di questa 54esima edizione della Biennale di Venezia ai Giardini. Perché Tintoretto, che è stato fra l'altro oggetto di interessanti riflessioni da parte del filosofo Jean-Paul Sartre, perché guardare al tardo Cinquecento veneziano?
Il Tintoretto è un artista che può ancora parlare un linguaggio molto diretto a noi contemporanei, perché è uno spirito molto sperimentale, perché rompe con la classicità, dunque ha una forza, c'è un legame con quello che gli artisti contemporanei di oggi fanno.
Anche il titolo dell'esposizione Illuminazione rimanda alla tradizione in particolare religiosa. Come possiamo pensare in modo contemporaneo le illuminazioni?
Illuminazioni e anche luce, tecnicamente. Se si può pensare alla religione, si può anche pensare a un misticismo senza Dio. Io penso questo è anche interessante, che nel titolo c'è tutto il spettro, c'è l'illuminismo dell'epoca razionalista, ma c'è anche l'irrazionalismo del misticismo dentro.
Tintoretto, ma anche il Giambologna. Ad esempio l'artista Urs Fischer si rifà proprio al Giambologna, questo scultore manierista, con un'opera che si consuma adagio durante l'esposizione. Anche noi stiamo dissipando il passato, consumando il passato.
È vero che una certa generazione che è venuta dopo il 68 ha un po' fatto una battaglia contro il, come si dice in tedesco, il Bildungsbürger, dunque si è opposto contro questi borghesi che hanno questa cultura e che però in fondo non capiscono niente della vitalità vera dell'arte. E oggi penso che questa battaglia non interessa più nessuno. E abbiamo un passato che non si sa veramente come dirigerlo, cosa farne.
Il titolo Illuminazioni, quasi un neologismo che riunisce luce a nazioni. La comunità artistica è una nazione?
Questa è una delle domande che ho chiesto agli artisti. È buffo che sì, certi hanno detto sì, certi hanno detto no. Naturalmente sì, era anche pensato per dopo sollecitare un pensiero sulla comunità, cosa vuol dire essere nel mondo dell'arte, che delle volte si pensa sì, le persone lì si muovono in una nuvola un po' sopranazionale, gli artisti vanno a vivere a Berlino e si credono fuori di ogni relazione con un paese, ma è sbagliato perché fanno un'emigrazione in Germania.
Ma le mostre non si fanno tuttavia solo con le parole, con i titoli, ma con le opere e nel modo in cui queste opere vengono esposte. Bice Kuriger, quali fili si dipanano da Tintoretto agli altri autori da lei selezionati?
Io penso che nel Tintoretto, quando si guarda queste opere, si è veramente presi come spettatore. Se si fa una comparazione con Leonardo, il Cenacolo con l'ultima cena di Tintoretto, si capisce subito. Leonardo era un mondo molto statico, il tavolo frontale, da Tintoretto il tavolo quasi si rovescia e noi siamo attirati da questa forza di entrare in questo quadro. E io penso questo è, sì, in un modo astratto, è cosa fanno anche gli artisti oggi. Noi siamo coinvolti come spettatori nell'opera che presentano.
L'artista Latifa Ecacc, di origini marocchine che vive e lavora in Svizzera, ha potuto disporre di uno spazio privilegiato che introduce lo spettatore alla mostra internazionale. Con l'opera dal titolo Fantasia, dei pennoni sfogli che fuoriescono dal terreno. Ecco, l'artista con quest'opera parla un linguaggio moderno del suo paese d'origine e delle sue tradizioni.
Siamo nei giardini della Biennale, che è questo posto anche storico dove ci sono ancora oggi davanti i padiglioni questi poli per le bandiere. È un giardino dove Hitler e Mussolini sono entrati e usciti, dunque tutta la storia del Novecento è un po' presente, e vedendo questi poli di bandiere senza le bandiere e che sono un po' messi in tutte le direzioni, è quasi una provocazione anche, e non si sa veramente, è quello il bello dell'arte, che non dà una risposta chiara. Piuttosto noi siamo lì che ci domandiamo cos'è successo, è post-apocalittico o è utopico? Siamo in un mondo senza stati o è successo qualcosa di tremendo che ci hanno preso le bandiere?
La veneziana Monica Bonvicini, ad esempio, che vive e lavora a Berlino, realizza una sorta di studio, in particolare proprio su Tintoretto, esposto all'Arsenale. Nonostante dunque la ricerca di un luogo di lavoro internazionale a Berlino, l'artista giovane vuole ancora confrontarsi con la tradizione.
Monica Bonvicini si è fatta ispirare da Tintoretto, da questa opera che è alla Madonna dell'Orto, che si vede la Vergine sul Tempio, dove c'è questa enorme scalinata. Monica Bonvicini è un'artista veneziana che vive dagli anni 80 a Berlino, e quando gli ho raccontato da questo concetto e dell'idea di includere Tintoretto, ha subito detto: ah, il mio artista preferito, ogni volta che ritorno a Venezia vado alla scuola di San Rocco, eccetera. Ecco, lei qui allude a scale che fanno anche pensare a varietà, alla storia. Cos'è questo elemento, una scala, che è un elemento antichissimo? E trovo anche certamente l'aspetto che lei come donna guarda la storia dell'architettura, è presente in quest'opera.
La notissima Pippi Lotti Rist propone elaborati video su una cornice di scene architettoniche veneziane al limite del kitsch. L'illuminazione qui diventa parodia.
Certamente Pippi Lotti Rist ha un certo sense of humor, un umorismo dove lei prende un cliché, prende il cliché della scuola del canaletto, che è poi stato copiato, l'ha fatto copiare in Cina da artisti cinesi che hanno ripinto i quadri, e poi fa una proiezione dove però si può anche lasciare galleggiare un po' i pensieri e guardare, e si vede un po' questo mondo anche surrealista che il nostro mondo anche di oggi ci offre, con la virtualità di vedere mondi totalmente separati portati assieme.
In mostra si trovano anche, evidentemente, come Pippi Lotti Rist, anche altri artisti già noti internazionalmente, quali ad esempio gli americani Lynn Foulkes o James Turrell, Cindy Sherman e Sigmar Polke. In quest'ultimo il tema dell'illuminazione si intreccia al tema della percezione.
Sigmar Polke ha creato nel 2007 queste opere che sono un po' lenti ottiche, che lui ha creato con della vernice sul quadro che ha graffiato, e è un gioco molto sofisticato sulla percezione, sulla storia, anche perché lui ha preso da vecchi libri motivi, da quadri o stampe di secoli scorsi. E Sigmar Polke è un artista che a me personalmente ha sempre dato tanti impulsi per nuove idee, per percepire la pittura in un nuovo modo, l'arte in un nuovo modo.
Una delle originalità di questa edizione è costituita dai parapadiglioni. Come mai l'esigenza di creare ulteriori spazi in un contesto come quello veneziano già molto ampio?
Una mostra come la Biennale, con più di 80 artisti, delle volte diventa una cosa un po' additiva, un po' lineare, e questo mi disturbava un po', e io ho pensato: ecco, chiedo 4 artisti dai quali so che lavorano con strutture ampie, di creare delle opere dove si possa mettere opere di altri artisti dentro, per intrecciare un po' le opere, gli artisti, farli conoscere e poi vedere cosa succede. E devo dire che il risultato è stato veramente sorprendente e bello per me.
L'artista cinese Song Dong, con il suo parapadiglione che ricostruisce la casa dei suoi genitori in Cina, ha accolto infatti lavori artistici di un artista franco-marocchino e di un inglese. Ne è risultato un complesso artistico-architettonico che, forse a differenza di altri, ci è sembrato riuscito.
Sì. Ecco, questa combinazione transcontinentale anche è qualcosa che è bello, e mentre si sono incontrati personalmente hanno anche cominciato a riflettere ancora più intensamente sul fatto, ecco, che Ito Barada aveva fatto delle fotografie, un'opera che guardava un libretto che la sua nonna, che era analfabeta, aveva scritto con segni che aveva inventato lei, e ecco la vicinanza con l'intelligenza della gente povera, come è il titolo del parapadiglione di Song Dong. Sì, c'è un momento veramente di una verità molto attuale.
Dice Kuriger, secondo lei ci sono opere destinate ad imporsi quale icone dei nostri tempi? E quali?
Beh, io adesso guardo questa balena, che è una balena nella grandezza naturale, che è qui al bordo dell'acqua, spiaggiata, e se non avesse questa protezione, questo cancello intorno, si potrebbe forse anche pensare a Walt Disney, però con questo cancello, con questi fari forti, si capisce che c'è un'urgenza, un qualcosa che non va bene, che non si sa chi protegge chi. Siamo noi che siamo protetti da questo animale che è forse inquinato, o siamo noi che diamo fastidio all'animale?
Secondo una lunga tradizione, le illuminazioni sono involontarie. Può essere ancora una biennale un luogo di luce?
Se si crede all'arte, è un luogo di luce. Per me l'arte è qualcosa che ci porta conoscenza, che ci porta anche un po' di felicità. Io penso, sì, se si vede una mostra con tante opere che ci portano in un altro spazio mentale dove si capisce che è un arricchimento, è una cosa illuminante.
Illuminazioni è anche evidentemente il titolo del catalogo di questa 54esima edizione della Biennale, catalogo che ha la Swatch quale sponsor principale, oltre al sostegno della Confederazione e della città di Zurigo. E apre il catalogo con illustrazioni di opere di Tintoretto che preparano alla lettura dei testi, da quello del presidente della Fondazione La Biennale Paolo Baratta e della curatrice Bice Kuriger che abbiamo appena incontrato, a testi proposti in stile intervista o tavola rotonda fra artisti, curatori e pensatori, fra i quali la filosofa e scrittrice iraniana Reza Negarestani, che scrive del Manifesto terrestre dell'arte. Sono documentati la mostra internazionale in ordine alfabetico per artista e le partecipazioni nazionali, oltre agli eventi collaterali. Il tutto corredato da indici degli artisti e delle opere esposte. Aperta fino al 27 novembre, Anna Pianezzola ringrazia per l'attenzione e augura buona biennale.